go. Buonasera, bentornati a tutti. Terza puntata di Podcast Verso il Draft. Andrea Ghezzi, Gabriele Balzarotti e Lorenzo Contini questa sera a farvi compagnia. Ciao ragazzi, come state?
Ciao Andrea, buonasera a tutti. Benissimo, siamo pronti a parlare di draft, che è una puntata molto succulenta.
Sì, hai preparato una bellissima scaletta che io poi ho cercato come al solito di stravolgere per rovinare il lavoro bello che hai fatto tu. E invece Lorenzo, tu tutto bene?
Ciao ragazzi, tutto a posto, come al solito un caro saluto ai nostri ascoltatori e siamo pronti a partire.
Oh, avrete capito, notato, percepito che anche questa sera Francesco Fele ci ha abbandonato. A questo punto io mi sento di fare una richiesta e chiedo anche voi ascoltatori di darci una mano. Insomma, noi Francesco Fele manca, magari scrivetegli di partecipare al podcast, che noi siamo felici di averlo in mezzo a noi. No, purtroppo si è sfortunati in queste prime tre settimane. Abbiamo sempre beccato Francesco super impegnato, ce ne scusiamo perché insomma ha tanti fan, è un ragazzo poi super seguito, guru del college football, purtroppo in queste prime tre puntate non è potuto stare con noi. Va bene, io non perderei troppo tempo, anche perché è tardi come al solito quando noi registriamo, quindi siamo già stanchi per tutto quello che abbiamo fatto durante la giornata, ma vogliamo utilizzare ancora un'oretta insomma per parlare, per chiacchierare e per raccontarvi quello che potrebbe accadere nel prossimo draft NFL. E partiamo dalla trade che ha scombussolato il draft day. Poi qua, ecco, questa è la super frase del Balzarotti. È una delle trade che sicuramente ha cambiato un po' le carte in tavola. Ci stiamo riferendo a quella tra Colts e Jets, che si sono scambiate le posizioni. Gabri, chiedo a te, secondo te perché è stata fatta questa trade? Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio a cui hanno partecipato tanti amici e poi insomma ne parliamo. Secondo te perché hanno fatto questa trade?
Bella domanda. Secondo me
la trade avrai la risposta.
Mi dico bella domanda e spero di dare una bella risposta. Bravo. Secondo me l'hanno voluta fortemente i New York Jets, probabilmente perché temono che qualcuna delle squadre davanti a loro possa selezionare il quarterback dei loro desideri. Si è vociferato tanto che New York stia cercando di salire per Baker Mayfield, il quarterback da Oklahoma. Sinceramente, se la devo vedere in quest'ottica, mi sembra uno scambio un pochino azzardato, anche perché hanno concesso parecchio ai Colts, che sicuramente erano però tra le squadre nelle primissime posizioni, forse la più disponibile a cedere delle pick e andare un pochino indietro nella draft board. Io penso che loro siano saliti così tanto perché vogliono provare a prendere magari Sam Darnold, che è il quarterback che da più parti viene visto come il primo della classe. Altrimenti mi spiego poco questo salto in avanti, perché come abbiamo spesso detto nelle scorse settimane, le prime due pick non è detto che per forza di cose siano un QB, e sinceramente per dare così tanto è ovvio che ti vai a prendere il quarterback del futuro. Non vedo altri giocatori che possano giustificare un tale dispendio di draft pick anche nei prossimi anni. Quindi secondo me vanno a prendere Darnold, e spero per loro più che altro perché Mayfield lo vedo un giocatore che alla 6, che era la loro pick originale, sarebbe arrivato senza troppi problemi. Quindi credo che vogliono andare a prendere proprio uno di quelli davanti a Mayfield nei vari ranking che abbiamo intorno al mock draft.
Gabri, allora ti leggo i giocatori associati ai Jets in questi giorni tra combine, insomma adesso poi ci sono iniziati anche i pro day. Chubb, running back di Georgia, quindi non Chubb l'amico defensive end, ma Nick Chubb, running back di Georgia. Minka Fitzpatrick, defensive back, ma insomma un po' tutto fare della secondaria di Alabama. E poi Baker Mayfield, di cui Gabriele ci ha parlato. Allora, Io direi che ti voglio chiedere, beh, prima di tutto, se ti fa strano qualcuno di questi nomi associati ai New York Jets, ma poi voglio andare avanti col discorso che stava facendo Gabriele, perché uno di questi nomi che ho appena fatto è quello di Baker Mayfield. Io non posso credere che i Jets abbiano veramente fatto questa trade per salire tre posizioni per prendere Baker Mayfield, che probabilmente non solo alla 6 ma anche alla 10 sarebbe stato disponibile.
Ma assolutamente, aggiungo, anche secondo me sarebbe stato disponibile ben oltre.
Esatto, aggiungo che secondo me bisogna guardare due posizioni più in basso per provare, e poi chiedo a Gabriele se è d'accordo di esprimere il suo chiedo a Lorenzo se è d'accordo di esprimere il suo pensiero. È due posizioni più in basso nel draft che bisogna guardare, ovvero la posizione numero 5, perché è vero che Denver ha firmato Case Keenum, autore di un'ottima stagione, l'ultima con i Minnesota Vikings, però secondo me il nome che hanno nella testa i front office dei Jets è quello di Josh Allen, che era stato accostato parecchie volte ai Denver Broncos. E quindi, secondo me, con questa move, se anche dovesse andare alla 1 Darnold e alla 2 Rosen, per fare un esempio, loro si troverebbero alla 3 nella posizione di poter scegliere un giocatore che, diversamente, alla 6 non avrebbero già più potuto scegliere. Lore, questa ricostruzione?
Infatti, Andre, io... Ma oltre che guardare a Denver, io penso che i Jets abbiano anche guardato ancora più indietro, e cioè ai Buffalo Bills, che in questo momento detengono la 12ª scelta, quindi direte, vabbè, ce n'è ancora di acqua sotto i ponti da passare. Ma in realtà i Bills hanno una pletora di scelte, non hanno solo la 12, ma hanno anche la 22 nel primo giro, ne hanno ben 6 nelle prime 100, quindi... sono un partner di trade molto molto interessante e molto pericoloso per salire ancora dalla 12, e quindi, e anche a loro era stato accostato più volte il nome di Josh Allen. Quindi se è vero che i Jets hanno individuato in Allen un loro possibile, anzi il loro QB preferito in relazione al fatto che più della 3 non sono riusciti a salire, probabilmente hanno voluto giocare d'anticipo anche appunto sui Bills. Ora, non sappiamo se non siano riusciti ad arrivare più in alto, magari hanno tentato di intavolare un discorso anche con i Giants alla 2, però questo non ci ha dato sapere. Evidentemente i Jets hanno deciso che anche nello scenario peggiore possibile, cioè che vadano due quarterback nelle prime due posizioni, comunque loro riterrebbero di essere soddisfatti anche con il terzo quarterback sulla loro board, evidentemente. Io penso che sia stata un po' una mossa dettata dal panico, più che altro perché insomma di giorni al draft
hanno firmato Teddy Bridgewater, è vero, per un anno, però
sì, ma anche comunque Teddy hanno riconfermato, no, ma poi hanno riconfermato McCown, che comunque ha fatto una stagione.
Se mi dici questa cosa, però mi fai cadere le certezze. No, hanno firmato però, Teddy B, dai.
Allora, è vero, però McCown non ha fatto una stagione negativa lo scorso anno. Cioè, tutto sommato lo puoi tenere ancora lì. Insomma, se Teddy non riesce a recuperare dall'infortunio, cioè, metti McCown, da qualche parte tutto sommato hai visto che ti può portare. E farebbe comodo un prospetto come Allen, che probabilmente non è subito pronto ad assumersi diciamo un attacco NFL sulle spalle da week 1. Quindi non lo so, io penso che sia una mossa un po' avventata su certi aspetti, anche perché comunque voglio dire
cosa è andato via?
Diciamolo,
non l'abbiamo detto.
allora, oltre ovviamente alla 6 del primo giro del 2018, hanno dato anche due secondi giri, la scelta numero 37-49 e un secondo giro del 2019, quindi non sono due banane e un fico. E quindi non lo so, io onestamente fra Colts e Jets vedo decisamente uscire meglio da questa trade i Colts. Poi se i Jets troveranno il loro franchise QB per i prossimi 20 anni, avranno fatto bene, come al solito si devono valutare poi dopo un certo periodo queste operazioni.
Gabri, fuori scaletta, sì, ma andiamo avanti sul discorso che ha fatto Lorenzo, che è interessante. Lui ha sottolineato un po' questo recupero da parte dei quarterback in questa settimana. Mi spiego. Abbiamo sempre detto che questa classe del 2018 è ricca di signal caller che probabilmente finiranno non solo al primo giro, ma nelle primissime posizioni. Però, per ora, si era parlato quasi sempre alla scelta numero uno dei Cleveland Browns di Saquon Barkley. Adesso io ho un po' di mock draft sotto mano di diversi siti, di diversi giornalisti, e in quasi tutti mi trovo alla 1 Sam Darnold e alla 2 Josh Rosen. Quindi Darnold a Cleveland e Rosen a New York. Te lo aspettavi? Lo puoi spiegare? Come mai c'è stata questa rimonta dei signal caller dopo, insomma, che sembrava quasi unanime il consenso per Barkley alla 1?
Si può spiegare, secondo me, col fatto che in America la settimana dopo la free agency lascia sempre un po' di... prima Lorenzo ha usato una parola, panico. Tra virgolette panico, in questo senso, perché tante squadre e tanti analisti di conseguenza tendono a pensare che, mosse le pedine degli skill player e dei giocatori difensivi, quel che resta va sul quarterback. Quindi se una squadra non si è mossa per andare a prendere un quarterback, andrà al draft quasi sicuramente a prendere un QB. Come avevo detto settimana scorsa, secondo me la situazione non è cambiata poi tanto, quindi io nel mio personalissimo mock draft non ho né alla 1 né alla 2 un QB, ma soprattutto non ce l'ho alla 2, perché se alla 1 possiamo pensarlo, io dubito fortemente che i Giants decidano di privarsi, cioè decidono di subito cambiare regime portando un quarterback nuovo e panchinando Eli Manning. La classe di quarterback è molto profonda, ci sono delle opzioni anche all'inizio del secondo giro. Si parla molto di Mason Rudolph adesso, che è vero potrebbe essere preso prima, però potrebbe anche finire verso l'inizio del secondo. Quindi se i Giants vogliono nel caso assicurarsi un'opzione per il futuro, potrebbero benissimo pensarsi dal secondo round in poi. Quindi alla fin fine credo che si crei sempre un po' di frenzy, per usare una parola inglese, intorno al dopo la settimana della free agency, che porti a scelte un pochino scellerate. Vedi i Jets che hanno ceduto gran parte del loro futuro di pick molto utili, perché alla fin fine nel secondo round si pesca sempre molto bene se si è bravi a pescare, e per alla fin fine aggiudicarsi quello che loro ipotizzo vogliono che sia il franchise QB della loro squadra, ma cedendo, a mio modo di vedere, troppo, anche perché la classe è profonda e alla 6 poteva arrivare sicuramente qualcuno.
Va bene, chiudiamo questa prima parte con una domanda a Lorenzo. Ti chiedo, sempre restando in tema QB, così poi esauriamo questo aspetto, dicevamo prima della risalita nei vari mock di Baker Mayfield. Io lo trovo in uno, per esempio, la 15, interessante, gli Arizona Cardinals che hanno firmato Sam Bradford. E dall'altra parte, qua si già, su questo mock si va già avanti, si ipotizza una trade tra Colts e Bills per lo scambio di scelte tra la 6 e la 12, e con la 6 i Bills potrebbero prendere Mayfield. Quanto sono verosimili queste proiezioni? E poi dopo una cosa la tengo per la fine.
Ma guarda Andrea, a me personalmente Mayfield non convince tantissimo in ottica NFL. Un fenomeno a livello collegiale, ha vinto l'Heisman Trophy, è stato sulla breccia per anni, però ho delle grosse perplessità, e secondo me il suo range d'uscita, così per quello che mi riguarda, non dovrebbe essere prima appunto del quindicesimo pick, anzi io lo sceglierei anche forse nemmeno nel primo giro, tutto sommato.
Si dava Miami all'inizio.
Sì, ho letto anche che Miami ha organizzato un workout diciamo privato, tra virgolette, con Mayfield. Credo che anche i Bills abbiano, non so se parlato comunque...
sì, te lo confermo. Hanno parlato al workout con Mayfield e al combine con Lamar Jackson, il nostro Lamar Jackson.
Lamarone Jack, esatto, cioè tra i due tutta la vita Lamarone, però a parte gli scherzi, mi stupisce un po' l'interesse dei Bills, anche perché appunto come dicevi tu viene in quel mock lì veniva diciamo prevista una trade per addirittura alla 6.
Sì.
E considerando appunto che io ho sentito più fonti che indicavano Josh Allen il QB più caldo per i Bills, insomma mi sembrano due profili molto molto diversi e quindi oltretutto vabbè, i Bills hanno firmato AJ McCarron che diciamo quante partite ha giocato in NFL, forse due da starter quando si era fatto male Dalton, quindi non è chiaramente un giocatore su cui fare affidamento e quindi anche lì è un po' difficile dire ma vogliono prendere un giocatore simile a McCarron per facilitare poi la transizione dall'uno all'altro, non lo so, io sono un po' perplesso appunto soprattutto sull'interesse dei Bills così in alto, e anche perché sono convinto che i Bills potrebbero provare a scavalcare a loro volta i Jets intavolando una trade con i Giants, è vero, è difficile perché soprattutto se i Giants sono intenzionati a draftare a loro volta il QB, però perché no, ripeto, hanno una pletora di scelte che potrebbero far gola a una franchigia con un nuovo GM come i Giants, che quindi vorrà mettere mano il più possibile al roster. Alla 2 Mayfield assolutamente no, e quindi vedremo, non lo so.
Vabbè, poi magari ci torniamo su quello che sto per dire. JPP oggi tradato, bruttissimo termine, dai Giants ai Bucks per una terza scelta, se non sbaglio.
Terza e quarta. Quindi,
sì, ecco, questo secondo me può avere un... può avere un risvolto già sulla scelta al primo giro, perché insomma noi abbiamo sempre detto che siamo confusi sulla possibilità del nome scelto dai Giants alla 2, allora chissà che non sia Bradley Chubb per esempio, visto la partenza di JPP. Vabbè, comunque questo però è proprio un pensiero personale, io Chubb avete capito che lo sceglierei alla 1, quindi qualsiasi squadra che non sia Cleveland che sembra voler scegliere Darnold con la 1 per me dovrebbe prenderlo. Va bene, chiudo con questa cosa sui QB. Oggi Gianni Manziel ha partecipato al Pro Day all'Università di San Diego e direi che questa è la mossa che sconvolge il draft board. Va bene, andiamo al secondo punto, parliamo di offensive tackle e offensive lineman e chiedo a Gabriele di spiegare il perché ai tifosi dia così fastidio vedere selezionato un interior lineman al primo giro.
La mia domanda, autodomanda, non nasce a caso ma nasce dal fatto che spesso e volentieri i Ravens, che sono la squadra per cui tifo, al draft vanno al primo giro su un offensive lineman. Quindi sicuramente all'inizio quando ero inesperto di football, non che adesso sia esperto, quando ho iniziato a seguirlo, è ovvio che per il tifoso vedersi questo omone di linea che viene scelto sia poco entusiasmante, perché tutti ci immaginiamo il ricevitore che cambia le partite con delle ricezioni incredibili, piuttosto che un running back ipertalentuoso, anche dei difensori, l'edge rusher, piuttosto che il cornerback. Quando arriva l'uomo di linea, tutti, sì, vabbè, ma chi è questo? Non è interessante, poi che cosa fa? Ecco, invece, secondo me, ho imparato negli anni che scegliere un ottimo lineman è molto, molto, molto più importante che scegliere un ricevitore, soprattutto perché di linemen veramente bravi e pronti a partire, linemen offensivi, parliamo sempre di linemen offensivi, pronti a partire da day one ce ne sono pochi, e quei pochi che ci sono giocatori che oltre a delle ottime caratteristiche atletiche hanno delle ottime caratteristiche tecniche, quindi nei loro 4 anni al college, perché solitamente i linemen escono nell'anno da senior, non escono mai prima, hanno maturato delle ottime abilità nel gioco, inteso proprio come capacità di riconoscere la pressione, utilizzo delle mani, posizionamento del corpo, cioè sanno come si sta in campo. Ecco, un giocatore del genere è fondamentale alla squadra, è un pezzo che entra nella lineup e gioca dalla week 1 potendo assolutamente stabilizzare la linea sarà un problema, o potenziarla se la linea è già forte. Un ricevitore, sì, capisco che può essere bello, perché se una squadra prende, non so, Calvin Ridley, si assicura un buonissimo giocatore, però non è detto che questo ragazzo abbia lo stesso impatto di un lineman veramente pronto. Quindi il mio consiglio che do è che se la vostra squadra va a scegliere un offensive guard o un offensive tackle pronti, farà un grosso affare. Il nome che mi viene in mente è Jake Matthews, che è il tackle degli Atlanta Falcons, che al contrario di Greg Robinson, che fu scelto qualche posizione davanti a lui
alla 2 nel 2014,
esatto. Bravissimo, grazie Lorenzo. Greg Robinson si è rivelato un bust.
Play the lotto. Yep.
Ma Robinson era un giocatore che era salito così tanto per il talento atletico. Matthews era sceso, fu scelto alla 6 se non ricordo male, e era molto più valido a livello tecnico, tant'è che Matthews oggi come oggi è il tackle titolare degli Atlanta Falcons e ha giocato delle ottime stagioni. Robinson non ha neanche la più pallida idea di dove sia finito, quindi è molto importante scegliere un offensive tackle valido il primo giorno del draft. E anche se non è una pick entusiasmante, fidatevi che è una pick che può fare la differenza nel corso della stagione.
Lore, so che tu hai fatto uno studio approfondito sul discorso e quindi cedo a te la parola.
Sì, allora non lo definirei esattamente uno studio approfondito, però...
No, però uno studio degno di Play the Lotto, io so che lo sarà.
Sì, qualche numerata c'è, assolutamente. No, allora, brevemente, io sono sottoscrivo quanto appena detto Gabriele, sono d'accordo. Insomma, anche negli Stati Uniti la scelta di un uomo di linea molto alta la chiamano una pick poco sexy, perché effettivamente per tutto quanto ha illustrato prima Gabri ci sta come definizione. Pensando magari anche ai neofiti di questo sport che non sono ancora particolarmente addentro alle meccaniche di gioco eccetera eccetera, sembra che tutto sommato l'uomo di linea sia lì un bel manzone che è lì per bloccare la gente che tenta di assaltare il quarterback e poco più. In realtà c'è tutto il gioco di corsa, i blocchi, il second level, third level, insomma è molto più complesso di così, e l'importanza degli uomini di linea offensiva è assolutamente capitale. Lo studio a cui facevi riferimento prima, semplicemente sono andato a vedere dal 2010 ad oggi gli offensive tackle o le guardie che sono state scelte in top 5, e ci sono dei nomi interessanti. Partendo appunto dal 2010, alla 4 fu scelto Trent Williams dai miei Redskins, che è uno dei migliori left tackle in circolazione. Non fosse per qualche problemino fisico di troppo, sarebbe penso uno dei migliori di sempre, è un giocatore straordinario. Nel 2011 nessuno, nel 2012 Matt Khalil, che è, sì, un buon giocatore, niente di eccezionale. Nel 2013 ci fu un tripudio, perché furono scelte addirittura 3 offensive tackle nelle prime 5 posizioni. Le prime 2 non sono, diciamo, scelte memorabili, perché parliamo di Fisher alla 1 a Kansas City e Joker alla 2, che adesso è finito a Seattle, mi pare, l'ultimo anno, però certamente non ha performato come dovrebbe una seconda scelta assoluta. Meglio è andata invece alla 4 con Lane Johnson, che è, insomma, campione in carica con i suoi Philadelphia Eagles. E nel 2014, come citava prima Gabriele, è stato scelto Greg Robinson alla 2, quindi un bel bust. Questi sono tutti offensive tackle per il momento. Nel 2015, sempre i miei Redskins, invece alla 5 hanno scelto Brandon Scherff, che originariamente doveva essere il right tackle titolare, ma già dal training camp fu spostato a guardia, e quindi diciamo è l'unica guardia scelta così in alto negli ultimi anni, anche se, ripeto, originariamente doveva essere un right tackle. E nel 2016 in top 5 nessuno, però alla 6, come si ricorderà bene Gabri, è stato scelto dai suoi Ravens Stanley, ottimo giocatore anche lui fino a questo momento nella sua breve carriera. L'anno scorso fu un anno abbastanza povero, diciamo, perché il primo offensive tackle fu Garrett Bowles alla 20, quindi abbastanza indietro. Quindi questo è un po' il parco dei giocatori scelti così in alto. È vero anche che spesso e volentieri si trovano degli ottimi uomini di linea anche nei giri più bassi, addirittura anche ci sono tanti undrafted che sono rivelati ottimi. E forse anche il fatto che si ragioni molto per reparto, cioè la linea offensiva è il reparto per eccellenza, si parla quasi sempre dell'intera linea e meno dei singoli, quindi magari anche questo incide un po' sul fatto di non voler spendere una scelta molto alta, perché comunque se si riesce ad amalgamare anche materiale umano non eccelso ma funzionale, poi si realizza appunto un reparto efficiente. Io comunque sono contento di avere nella mia linea Trent Williams e Brandon Scherff, che sono una quarta e una quinta assoluta e pro bowler multipli entrambi, quindi bisogna un po', va anche un po' a gusti, nel senso filosofia della franchigia eccetera, però io non ho nessun problema a draftare un giocatore, magari forse se è una guardia, cioè che parte già come sicura guardia, avrei qualche remora in più. Adesso si fa tanto il nome di Quentin Nelson per addirittura nella top 5, che è una guardia acclamata e ragazzo sicuramente molto forte. Io l'ho visto contro i miei Miami Hurricanes, dove Notre Dame ha preso una bella scoppolona 41-8 ed è stato sostanzialmente l'unico a salvarsi, perché anche il tackle McGlinchey, che è molto molto quotato, lì fece una figura abbastanza misera contro comunque una pass rush che non era devastante, quella di Miami di quest'anno, buona ma non eccezionale, quindi lui è forte. Non saprei dire se vale una posizione dalla 1 alla 5, ma poco dietro comunque.
Senti Lore, hai parlato di pass rush e mi hai servito il solito assist per cambiare argomento. Passiamo dall'abbondanza degli uomini di linea, e poi però vedremo quanti ne verranno selezionati effettivamente al primo giro, alla deficienza, o meglio la carenza di edge rusher all'interno del draft, della qualità di edge rusher e quindi di potenziali prime scelte in questo ruolo. Secondo te qualche nome da dare ai nostri ascoltatori, qualche giocatore che comunque vale la pena seguire? Io ne ho uno, che è Marcus Davenport di Texas San Antonio, che ha un defensive end ma è un edge rusher, cioè probabilmente per la taglia in NFL potrebbe giocare da edge rusher. Non so, tu ci vuoi dare qualche indicazione? Poi ovviamente la stessa domanda la faccio a Gabri.
Allora, tu hai citato Marcus Davenport, che è effettivamente un giocatore molto molto interessante, da un'università non, diciamo, celeberrima, perché UTSA, cioè Texas San Antonio, non è una delle più rinomate, però questo ragazzo ha sicuramente fatto vedere cose molto interessanti. La taglia, effettivamente lui è un 6'6", 2'5", 2'54", quindi sembrerebbe a tutti gli effetti un defensive end da 4-3 fatto e finito. In realtà, se poi si va a vedere, ha una struttura un po' particolare, perché ha delle gambe molto esili e comunque sembra che possa mettere su ancora parecchia massa muscolare. Io allo stato attuale lo vedrei meglio appunto come outside linebacker in una 3-4. A college giocava in una 4-3, sempre schierato tra l'altro a sinistra della linea, quasi sempre two point stand, non era mai con la mano a terra. È un giocatore che non ha affrontato un livello di competizione elevatissimo, proprio
sì,
perché appunto...
E qua però intervengo, però ha grandissimi numeri contro programmi, insomma, forti, quelli che corrono.
Sì, è vero, le poche volte che ha giocato contro università
di valore.
Esatto, ha fatto molto bene, e contro le altre sembrava davvero un gigante in mezzo ai bambini, anche perché è veramente veloce, bruciante. che dire, insomma, ha tutto per poter fare, davvero bene. Rimane un po' questo dubbio se sarà più adatto a una 4-3 o a una 3-4.
Ti chiedo, secondo te può essere un nome interessante per alla 14 per i Green Bay Packers? Perché io ho tanti mock draft che lo danno in quella posizione e secondo me sarebbe il giocatore giusto nella squadra giusta, perché Green Bay ha bisogno di mettere gente giovane all'interno di una difesa che ha faticato tanto in questi anni, che poco ha aiutato Aaron Rodgers, e forse Davenport potrebbe essere un giocatore interessante.
Sì, anche perché comunque sarebbe complementare a un altro bel talento che hanno aggiunto l'anno scorso. No, scusami, stavo pensando a TJ Watt, non so perché mi è venuto in mente, cioè a Pittsburgh non c'entra un cazzo. Comunque no, lo vedrei bene anche una posizione prima, cioè a Washington, perché anche noi
sì, ma non vale.
Potrebbe fare comodo.
Non funziona così. Non funziona che lo fai andare alla squadra per cui tipi, capisci?
Però siccome siamo giusto una posizione prima dei Packers, tutto sommato quello potrebbe essere il suo range. Da noi, appunto, giocando con una 3-4, naturalmente dovrebbe fare l'outside linebacker, quindi rimane il discorso che accennavo prima. No, comunque lo vedrei benissimo anche a Green Bay. È un po' un discorso che si può fare su altri profili, questo che stiamo facendo su Davenport, perché un altro nome che mi viene in mente è quello di Arden Key, che ha un fisico abbastanza simile, un po' più grosso. Lui lo vedo più per una 4-3, ma anche qui ce n'ha di spazio, diciamo, per mettere su massa, e quindi potrebbe essere un profilo interessante per entrambi gli schemi difensivi. Lui è un po' più, si muove un po' di più rispetto a Davenport lungo la linea difensiva. L'ho visto spesso a destra, a sinistra, rarissime volte in copertura addirittura è stato utilizzato. Ha fatto una partita veramente ottima contro Alabama nel 2017. Non è stato sempre proprio continuo, questa è un po' la sua pecca, che dovrebbe essere un po' più concentrato in tutti i match che gioca. Però ha una velocità impressionante, un primo passo davvero, davvero bruciante, un buon repertorio di mosse nell'andare a rushare il quarterback, quindi è anche lui un nome interessante. Ripeto, questo forse rispetto ad Davenport è più già classificabile tra i defensive end che non tra gli outside linebacker, ma chissà. E poi cito giusto un altro paio di nomi. Uno è quello di Lorenzo Carter, che oltre ad avere un nome spettacolare è anche un giocatore interessante, perché ha
top
delle braccia,
dei nomi, dei top 5 dei nomi entrata al draft
sicuramente. E no, la sua caratteristica che balza subito all'occhio è la lunghezza delle braccia, che è veramente, cioè, è ridicola in senso positivo, perché sembra che ci abbia le gambe al posto delle braccia, una cosa incredibile. Infatti lo si vede quando, anche soprattutto contro il gioco di corsa, riesce a fare dei placcaggi con ste braccia che spuntano da dietro i blocchi degli attaccanti. È una roba incredibile, e infatti gli è servito molto questa caratteristica anche per bloccare il calcio al decisivo al Rose Bowl contro Oklahoma, che appunto poi ha regalato la finale a Georgia. E lui difficilmente è un giocatore che potrà essere scelto nel primo giro, perché ha soprattutto una produttività non eccelsa, cioè ha fatto, mi pare, 14 sec in 4 anni, quindi insomma non è il top edge rusher, che non sono numeri da top edge rusher che vuoi per la NFL. Però ripeto, ha queste braccia incredibili, comunque un atletismo abbastanza importante. Anche lui è stato mosso in varie posizioni della linea, e anche lui qualche volta addirittura utilizzato in coverage, quindi questa versatilità può essere un bonus da spendere in ottica draft. E gli ultimi due nomi che non sono molto chiacchierati,
per fortuna che c'era poco talento, no, abbiamo fatto allora, 32 pick con gli edge rush.
Sono nomi che, questo di Carter, ma i prossimi che farò difficilmente entreranno nel primo giro, anzi ti cito Okoronkwo di Oklahoma, che rispetto a quelli
bel giocatore,
è un gran bel giocatore, a me piaceva tantissimo, però temo che sia un grandissimo giocatore da college, ma che possa trovare una difficile collocazione in NFL. Uno, per la size, che non è assolutamente, cioè è un 6-1, quindi rispetto a tanti altri pari ruolo regala parecchi centimetri, e pur essendo così compatto non ha nemmeno un atletismo che fa strabuzzare gli occhi, quindi ripeto, grande temperamento, lo vedevi praticamente dappertutto nella, nella difesa di Oklahoma, era lui probabilmente la, la, la colonna portante, però difficile un po' da collocare in campo, probabilmente un outside linebacker, però alcuni potrebbero addirittura spostarlo come inside linebacker in una 4-3 o anche in una 3-4, dipende. E l'ultimo nome che volevo citare così è Nwosu di USC, che mi ha, insomma, mi ha stupito in un paio di partite che gli ho visto fare. Tra l'altro lui è un ex safety, quindi anche qui siamo su una taglia non proprio imponente, e, però è un ragazzo interessante da, da seguire, che seguo abbastanza con attenzione.
Lo facciamo parlare Gabriele, che saranno 15 minuti buoni che se ne sta zitto in silenzio e ci ascolta.
No, ma io sono contento perché mi sa che Lorenzo ha studiato la posizione degli edge rusher in una maniera impressionante. Cioè io potrei anche dire bravi, cioè avete detto tutto, che devo dire? Cioè, allora, no, sono fondamentalmente d'accordo. Lorenzo ha detto un sacco di nomi molto interessanti, anche ben oltre il primo round. Mi sento solo di aggiungere due cose. Uno legato al, a un discorso che spesso sento fare quando si valutano i giocatori, specialmente quelli dalle piccole università. Viene a volte considerato un difetto. A mio modo di vedere non è un difetto, cioè se il giocatore è valido, il fatto che abbia giocato in una piccola università, ma comunque abbia fatto vedere quello di cui è capace, è importantissimo. È vero, può non aver affrontato del talento supremo come giocatori che giocano in conference più quotate, però se il ragazzo nei video si vede che sa giocare, punto e stop, perché poi tutti quanti, sia chi gioca in una università di Division 2, sia chi gioca in, in Big 12, poi tutti quanti in SEC, tutti quanti poi alla fin fine devono ambientarsi a livello NFL. Quindi non è che uno che gioca nella SEC è più bravo solo perché ha giocato nella SEC di uno che gioca in Division 2. Detto questo, dico solamente altri due nomi. Uno, che si vocifera sempre essere in primo round, è Aaron Landry. Un giocatore che purtroppo ha avuto un infortunio lo scorso anno e ha perso parecchie partite e la sua produzione è molto calata, però è un giocatore che ha delle qualità fisiche molto interessanti, anche lui ha delle braccia molto lunghe, riesce ad arrivare velocemente al quarterback, cerca sempre anche di sporcare il pallone per cercare un fumble o comunque in qualche modo fare uno strip sack e far sì che la sua squadra ne guadagni. È molto rapido, anche soprattutto contro le corse, riesce benissimo a chiudere lo spazio al running back. Deve ancora un pochino sgrezzarsi, è un giocatore che tende a basarsi molto sulla velocità ma poco sulla tecnica e non riesce molto a convertire la sua esplosività poi in una power rush, quindi è un giocatore comunque ancora un pochino grezzo, però può sicuramente far comodo a tante squadre e al momento è un giocatore che varia nella seconda metà del primo round, quindi diciamo dalla 15 in poi. Secondo me chi lo prenderà comunque un buonissimo giocatore, magari non uno pronto dal week 1, ma che dietro a magari due edge rusher un pochino più forti, un pochino più esperti, scusatemi, può crescere bene. E poi, dato che mi diverto ogni anno a cercare nomi strani di quelli che arrivano al draft, qualche settimana fa mi sono imbattuto in tale Hercules Mataafa, giocatore hawaiano che viene da Washington State. Questo ragazzo qui inizialmente era un interior lineman, ha giocato defensive tackle al college, ma ha una grande grinta e se probabilmente, come citava prima l'altro prospetto Lorenzo, anche lui è un 6-1, quindi un pochino piccolo per giocare all'interno. Probabilmente anche lui, grazie a un grande primo passo, potrebbe essere spostato all'esterno, non probabilmente sul lato forte, ma magari sul lato debole, e creare della pressione aggiuntiva. Ma lui, secondo me, può essere un ottimo giocatore per quelle squadre che amano un attimo variare il fronte difensivo, creando degli schemi di attacco al quarterback un pochino particolari, che prevedono anche una pressione interna oltre a quella che viene già dall'esterno. Quindi è un ragazzo che probabilmente verrà scelto nel secondo giorno, terzo round, magari anche nel quarto, però è uno di quelli che secondo me potrebbe rappresentare una bella steal andando avanti.
Wow, quante cose,
cioè, Mataafa.
Adesso, se c'è anche il mock draft challenge, con tutto quello che vi abbiamo raccontato, avete grosse possibilità di vincere dollaroni pesanti. Va bene, settimana scorsa abbiamo fatto un po' il recap di quello che è stata l'apertura, il pre-free agency e poi l'apertura vera e propria del mercato NFL. In tutte le tre puntate, le due già che avete già sentito, e fino a questo punto abbiamo un po' cercato di raccontarvi quelle che potrebbero essere le strategie all'interno del draft. Vi chiedo, chi ha più bisogno di un ottimo draft a questo punto della off season, secondo voi, dopo tutto quello che abbiamo detto in queste prime tre settimane? Gabri, chi dai, vai tu, che, sì, vai tu, che adesso lasciamo riposare. Prima abbiamo fatto riposare te e adesso lasciamo in sideline un attimino Lorenzo, che recupera fiato e poi insomma ci stupisce.
Più di tutti, secondo me, hanno bisogno di fare un ottimo draft i Miami Dolphins. Settimana scorsa avevamo un attimo accennato alla loro situazione, che non ha fatto altro che, a mio modo di vedere, peggiorare nel corso delle giornate.
Mauro Rizzotto stappa oggi bottiglioni di champagne, per quello che stai dicendo, sappilo. E anche Dario Michelini, che non ci ricordiamo mai essere uno sfortunato tifoso dei Miami Dolphins.
Peraltro oggi i Dolphins, che hanno preso Frank Gore come ringiovanire la propria,
cioè,
giusto, no? Così ci sta. No, tanto rispetto per il buon Franco, però
assolutamente, assolutamente,
ovviamente. Assolutamente. Però diciamo, non è certamente il giocatore che si aspetta per una rinascita, ecco. La squadra è molto indietro, non si è capito bene che cosa ha fatto in free agency, liberandosi di contratti pesanti, ma di giocatori che potevano comunque essere utili alla causa. Hanno preso altri elementi che di certo non fanno fare un salto di qualità. Io il movimento che più di tutti mi ha sorpreso è stato cedere Pouncey, il centro che poi è finito ai Raiders, tra l'altro pro bowler, per Daniel Kilgore, tradato con i San Francisco 49ers, ma Kilgore è un giocatore nettamente inferiore a Pouncey. Quindi loro hanno sicuramente bisogno di fare un ottimo draft, e alla 11 hanno la possibilità di prendere un buon giocatore. È chiaro che una squadra che ha così tanti need, però non può permettersi di sbagliare, né alla
adesso
11 né alle scelte che hanno dopo.
Posso dirti chi è, ma veramente sul 90% dei mock draft, il giocatore selezionato dai Dolphins alla 11, così poi mi dici cosa
Vai.
Ne pensi. Vita Vea, il defensive tackle di
Washington.
Vita Vea.
È un buon giocatore, ma secondo me non vale la 11, nel senso che se vuoi una... cioè, perché hai dato via su se pigli Vita Vea?
È questo.
Ma il problema è che è una domanda che non ha risposta, cioè nel senso ce l'ha la risposta, ma è che se il front office non è molto avanti con la testa, perché Vita Vea, ecco, un prospetto molto interessante, un giocatore che mi piace molto, che probabilmente potrà avere una solida carriera, ma non è un game changer.
E lo so,
quindi...
però su ti costava 20 milioni, lazy giocatore.
Gliel'hanno dato loro il contratto, però
sì, cioè, no, non discuto, però adesso io credo che siano felicissimi che siano probabilmente i Los Angeles Rams a continuare a pagarlo, tra l'altro formando ipoteticamente una coppia clamorosa con Donald, però insomma
devastante, sì, questo sicuramente. Adesso, però
poi, scusami, Gabri, so che Lorenzo ha un pensiero, lasciamo finire Gabriele e poi Lorenzo te lo faccio esprimere, perché in questa settimana su Twitter ti ho visto attivo sull'argomento, sì. Quindi voglio che dici anche agli ascoltatori cosa ne pensi.
No, chiudo con questa cosa su dicendo semplicemente che lascia anche 26 milioni mi pare sul come dead money, quindi fondamentalmente blocca un po' la possibilità ai Dolphins di muoversi anche dopo. È vero che si sono liberati del contatto, però c'è anche l'altro lato della medaglia, quindi ora come ora secondo me loro devono, non so vedere un giocatore perché hanno troppi need, faccio fatica a capire quale può essere un elemento interessante da inserire. Non hanno linebacker per dire, quindi anche quella posizione è abbastanza importante nella Lega Moderna e andrebbe sistemata.
Tu
loro
pensi
hanno
che...
bisogno di fare un draft enorme.
Tu pensi che il fatto che alla 8, 9, 10 ci sono i Bears, i 49ers e i Raiders, tre squadre che potrebbero scegliere tre linebacker, tutte e tre, anche se poi vabbè, anche qui dipende che mock draft guardate, dipende la mattina in cui vi siete svegliati della settimana, pensi che questi forse scoraggi un po' i Dolphins, che a quel punto cercano di appunto sostituire su con Vea, o se arriva su un linebacker buono è lì che andranno le loro, è lì che andrà la loro scelta?
Ma se arriva un linebacker buono, quindi arriva Roquan Smith, perché secondo me Edmunds finisce sicuramente prima.
Bravo, è su questa cosa qua, come mai c'è così tanto hype su Edmunds? Di anche questa cosa, rispetto a Roquan Smith, che secondo me, come te, come hai appena detto te, è un giocatore migliore.
Edmunds ritiene il giocatore migliore di Smith?
No, Roquan Smith.
Roquan Smith. Bah, probabilmente perché Edmunds è quel tipico giocatore che ha dei tratti atletici molto che catturano l'occhio, al contrario di Smith, che invece è un giocatore che comunque si basa molto di più sulla tecnica. Un pochino anche il discorso che facevamo prima, offensive tackle, prendere un lineman e non prendere uno skill player, perché alla fin fine quello che vedi in movimento tanto sul campo fa più effetto rispetto a quei giocatori che magari non li vedi esplodere in tackle paurosi, strip sack eccetera eccetera, ma che sanno fare il loro. Se arriva Smith, io se fossi in loro lo prenderei. Se non arriva nessuno dei tre, nessuno dei due, a questo punto valuterei anche un trade back, scendere un attimo, acquisire qualche altra pick e quindi poi dopo accumulare in quel caso giocatori.
Lore?
Allora, riparto lì dal discorso su
sì,
su.
Scusami, certo, bravo. Sì, devi ripartire dal discorso squadra, che secondo te ha bisogno di fare meglio all'interno del draft dopo questo inizio, cioè questa prima parte di free agency, questi movimenti, insomma, che ci sono stati.
Sì, allora, partendo appunto da lì, io citerei in particolare due squadre. Una sono gli Indianapolis Colts, che ne avevamo già parlato nelle scorse puntate. Sicuramente la trade con i Jets mette ulteriore pressione tra virgolette sul fatto di dover diciamo fare un draft importante, perché ora hai tante pick e le devi saper sfruttare bene. Evidentemente ritengono di poter recuperare Luck dopo il lungo infortunio, ce lo auguriamo tutti, perché insomma un talento come quello di Luck è bello vederlo giocare. E, però ripeto, adesso hanno veramente tante scelte. Comunque se come già era in precedenza non avevano intenzione di scegliere un quarterback alla 3, con gli ultimi sviluppi anche alla 6 dovrebbero poter bene o male selezionare lo stesso giocatore che avevano in mente prima. Potrebbe essere Chubb, ma insomma comunque chi per esso insomma non dovrebbe sconvolgere più di tanto i loro piani. Hanno ben tre scelte al secondo giro, quindi davvero si può fare bene, il roster ne ha bisogno in tante posizioni, praticamente dappertutto sostanzialmente, anche perché in free agency non è che sia arrivato granché. Hanno firmato il tight end Ebron, che è un giocatore sicuramente di talento,
che a Detroit però non volevano vedere più, soprattutto i tifosi dei Lions.
Diciamo che non ha mai brillato né per continuità né per diciamo atteggiamenti positivi, però può essere un'arma in più appunto per il ritrovato Luck. Comunque ripeto, ci sarà da mettere mano con saggezza questo draft, gli strumenti ci sono tutti, quindi mi aspetto che lo facciano nel migliore dei modi, perché appunto la franchigia di Indianapolis ne ha bisogno, e un po' per gli stessi, cioè, non proprio per gli stessi motivi, ma anche in questo caso per il fatto che dispongono di tante scelte, mi aspetto un bel draft da parte dei Bills. Ora, questa pletora di scelte, come dicevo prima, ne hanno addirittura 6 nelle prime 100, 2 al primo giro, la 12 e la 22 in questo momento. Sono curioso di vedere innanzitutto se decideranno di sacrificarne un po', appunto per salire ulteriormente, per prendere il quarterback, come dicevamo prima. Spero per loro non sia Mayfield, nel senso che, appunto, come già accennato, non lo ritengo essere un QB in questo momento prontissimo per poter fare le fortune di una franchigia NFL. E, insomma, loro, il roster dei Bills non è malvagio, però è chiaro che il quarterback è una priorità assoluta. McCarron è ancora tutto sommato un'incognita, perché non sappiamo quali sono le sue reali potenzialità. Mi aspetto tanto, appunto, sul discorso quarterback, e in base, appunto, alle scelte che eventualmente sacrificheranno o meno, poi allestire, appunto, una squadra importante. Mi dispiace molto per la notizia stranissima che ha coinvolto Zay Jones, il wide receiver draftato lo scorso anno proprio dai Bills, che hanno trovato nudo, che litigava col fratello, si voleva buttare giù dal 30° piano. Insomma, è un episodio veramente strano, anche perché il ragazzo comunque aveva mostrato di avere un bel talento in questo primo anno, e spero che possa rientrare tutto, però sicuramente non è una cosa che fa ben sperare, ecco, questa, non so, mattata, non so, non ho letto benissimo, ho solo visto questa cosa qua. Però, insomma, è importante avere un arsenale per il nuovo quarterback di qualità, e quindi mi aspetto che operino in questo senso. Tornando invece al discorso di Su, se dovesse davvero finire ai Rams, probabilmente, e se ci dovesse finire motivato, perché comunque i Rams in questo momento sono una seria contender per arrivare al Super Bowl, sono arrivati ai playoff lo scorso anno con un coach molto giovane, molto valido. La squadra c'è, direi che con Su e Donald possono anche giocare in Tumor Rush l'80% degli snap. Infatti stanno rimpolpando le secondarie in free agency a tutta birra, con Talib, Peters, eccetera eccetera, che probabilmente faranno dei nuovi set con 10 defensive back e appunto i 2 defensive linemen. No, insomma, a parte gli scherzi, quello che ci chiedevamo su Twitter, appunto, era se Su sarà, diciamo, disposto a decurtarsi un po' l'ingaggio importante che aveva Miami, appunto, in favore invece di una maggiore competitività della squadra. C'è il discorso del rinnovo di Aaron Donald in procinto di essere appunto perfezionato, quindi è inevitabile che si faranno dei confronti, dei paragoni, e i Rams non possono sacrificare il 70% del proprio cap per tenere 2 giocatori pur eccezionali come Su e Donald, ma sono sempre 2 defensive tackle. Quindi, cioè, sono curioso un po' di vedere qual è il ragionamento che farà Su, che tra l'altro ha cancellato anche la visita che aveva programmato con i Raiders.
Stop.
Dica.
Qual è? Ma che ragionamento vuoi che faccia Su? Non fa nessun ragionamento. Non puoi dire una cosa del genere. Non fa nessun ragionamento. Va dove gli danno i soldi per giocare, punto. Questo è,
però,
credo sia il ragionamento più complicato che possa fare Su, con tutto il rispetto, perché se me lo trovo davanti mi tira 2 sberle, ritrovano una testa
non sarebbe
a Milano, però...
Non lo so, Andre, però a questo punto della sua carriera, secondo me, cioè, voglio dire, i soldi tanto te li danno ovunque, non è che da una parte o dall'altra ti ritrovi con $50,000 di stipendio. Adesso non ricordo bene quanti anni abbia Su, ma sarà sulla trentina circa.
30 penso.
Insomma, dopo aver giocato nei Lions, che non sono mai stati una contender attendibile per quanto è stato lì, e i Dolphins sono arrivati ai playoff un anno solo da quando lui è lì, credo.
E poi è andato via tutti.
E poi, esatto, hanno smobilitato l'intera baracca. Oh. Quindi, a un certo punto, un giocatore del suo talento penso che abbia anche aspirazioni, al di là di ingrossare quanto più possibile le borse,
già grosso portafoglio.
Il già, esatto, cioè, perché non credo che faccia la fame se prende un po' meno. Non lo so, io penso che stia ragionando in questo senso anche.
Speriamo.
Potrebbe fare bene. Mi auguro per lui. Gli potrebbe fare bene. Non c'è mai fine all'ingordigia, all'ignoranza di tanti giocatori in NFL, però...
No, dico, allora gli potrebbe fare bene per la linea eventualmente, stasera un po'. Vabbè, dai, ascolta, siamo lunghissimi stasera. Arriviamo all'ultima parte della terza puntata, che sono le domande, quelle che ci arrivano degli ascoltatori, quelle che un po' si reggono in giro e a cui proviamo a dare risposta. Io ve le faccio e voi mi dite quello che pensate. Oggi ho letto un articolo interessante, o meglio, ho letto un pezzo dell'articolo perché poi stavo facendo altro, sul fatto che Eric Reed, la safety dei San Francisco 49ers, non abbia ancora trovato squadra. Giocatore molto forte, insomma, nell'articolo che leggevo si faceva riferimento al fatto che potrebbe essere la seconda vittima delle proteste, quelle iniziate da Colin Kaepernick e che gli sono costate la carriera e che adesso potrebbero costare la carriera anche a Eric Reed. Vabbè, insomma, poi se volete il pezzo andatevelo a leggere, lo trovate su Sport Illustrated. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che sicuramente è un giocatore interessante, ancora disponibile e che io credo qualche squadra cercherà di firmare, ma mi permette di chiedere: secondo voi, alla luce di questa di questo mancato rinnovo, i 49ers alla 9 potrebbero scegliere Derwin James da safety da Florida State? Perché presumo, e questa è l'altra domanda che vi faccio, Minka Fitzpatrick, di cui si parla tanto ma che non si capisce dove finirà, secondo me alla 9 non ci arriva.
Completamente d'accordo. Secondo me Fitzpatrick finisce prima, tra la 5 e la 7, ma molto più probabilmente potrebbe finire ai Broncos, e i Niners potrebbero assolutamente prendere Derwin James e farebbero una grande pick, perché Derwin James è veramente forte.
Lore, puoi esprimerti,
Sì, io, come avevo già detto nella prima puntata, io stravedo sia per Derwin James che Fitzpatrick, e ritengo anch'io che almeno non dovrebbero uscire, a mio modo di vedere, dalla top 10, e quindi ci sta tutta che alla 9 James finisca San Francisco. Ma per quanto riguarda Reed, a me è un giocatore che è sempre piaciuto parecchio. C'è da dire che il mercato delle safety è un po' fermo in free agency.
Beh,
quindi
si è accasato ai Texans Matteo.
Sì, Matteo che è stato Cardinals. Diciamo è stato tagliato dai, quindi non era, diciamo, un progetto di free agent, ecco. Però quelle che erano invece naturale scadenza sono ancora un po' in giro. Per esempio c'è anche Kenny Vaccaro in uscita dai Saints, che è ancora libero. Non so, un altro nome tipo è Tre Boston, che vabbè, magari è un po'
ma ci
un
credi
livello...
scusami, c'entra poco, ma ci credi a queste voci che potrebbe essere la seconda vittima dopo Kaepernick?
Anch'io ho
questi
letto,
atteggiamenti
anch'io, con... avevo letto anch'io. Guarda, tutto può essere nella NFL attuale, nel senso che, voglio dire, Kaepernick, per quanto possa piacere o meno come stile di quarterback, non, cioè, è incontrovertibile il fatto che giochino degli impresentabili e lui invece sia ancora a casa.
Beh, ma anche per Eric Reed, insomma, se non trovasse squadra mi stupirebbe parecchio.
Quello mi sembra un po' difficile, cioè, spero, poi dopo... Come dice Lorenzo, giustamente la mentalità degli americani non si riesce mai a capire.
È imperscrutabile, però io lo attribuirei appunto al fatto che ci sono ancora tante safety a piede libero, che è un po' un'espressione brutta da dire, ma nel senso non si sono ancora accasate.
Non hanno ancora arrestate tutte.
Esatto. E quindi probabilmente è un po' questa la ragione principale, cioè ci si deve ancora un po' muovere su questo tipo di ruolo. E io, cioè, le qualità del giocatore sono palesi, cioè, ripeto, se non ci sono cose strane a livello fisico eccetera, non credo che abbia difficoltà.
Sentite, Flash, cosa ne pensate della maglietta che indossava Von Miller con scritto Drugs is my life?
Non l'ho vista, non ho visto niente, mannaggia.
Una foto davanti a uno yacht con dei pantaloncini presentabili e una maglietta con scritto la droga è la mia vita. La droga è la mia vita, sì.
Ma mi viene in mente una scena di Ballers, quella serie TV con Dwayne Johnson, ex The Rock. Cioè, mi sembra la stessa cosa, obiettivamente. Diciamo che questi in estate, in primavera, estate, no, fanno un po' quel cavolo che gli pare. Cioè, non è che hanno molto la testa attaccata al collo, decisamente.
Vabbè. Lore, vuoi esprimerti o ti posso chiedere se Nelson finirà ai Giants o ai Colts, come alla 6 magari al posto di Bradley Chubb, per proteggere il rientrante Andrew Luck? Non so, puoi rispondere anche a tutte e due, se...
Ma guarda, anch'io su Von Miller non avevo visto l'immagine. Poi dipende da che droga si intende, perché sai, droga è un termine abbastanza... così. Aspetta, adesso che può voler dire tutto, può voler dire... No, comunque, per quanto riguarda Nelson, sì, avrebbe per me parecchio senso, soprattutto ai Colts. Ai Giants non lo so, veramente la 2 mi sembra veramente troppo alta. Io ho sentito un amico tifoso dei Giants che era lì, che si strappava i capelli a leggere i mock draft che assegnavano Nelson alla 2. Ma non tanto per il valore di Nelson, come abbiamo detto prima, che è un signor giocatore, una guardia probabilmente destinata a fare benissimo, però effettivamente i Giants, cioè se sceglie la 2 è giusto che, avendo Eli Manning non più, diciamo, nella primavera della sua carriera, è giusto pensare al futuro, e quindi... Se no, a quel punto lì fai trade down, a mio modo di vedere. Cioè, se non scegli il quarterback, sei Giants, fai trade down in cetta di scelte e vai a puntellare il roster con varie scelte. Ecco, io onestamente non andrei, se fossi nei Giants, su Nelson.
Ultima domanda. Ultima domanda, Gabri, la faccio a te. E ci arriva da Twitter, da Matte Deso, così, @MatteDeso, se lo volete
Desmo,
cercare.
Credo eh? Desmo. Desmo,
sì?
Forse.
Ma porca... l'ho anche scritto, incredibile. Vabbè, mi scusa, perché pensa... Adesso io facciamo così, un'ora e un minuto di puntata, la buttiamo, perché devo rifare sta parte, che mi sono pure segnato il nome sbagliato. Adesso lo vado a cercare. Vabbè, comunque un ragazzo che ci scrive spesso, con cui si chiacchiera spesso. Mentre dico questa cosa, lo cerco e ci chiede, gli avevo promesso che gli avrei risposto io, ma finiamo la puntata domani mattina. Giusto prendere un running back alla 1, il discorso nel caso era riferito ovviamente a Shaquon Barkley, ma poi si ampliava, e lui diceva appunto, secondo me non ha senso scegliere un running back nelle prime 5 posizioni. Ora, Shaquon Barkley o non Shaquon Barkley, cosa ne pensate voi di questa cosa?
Mi trovo in disaccordo. Secondo me conviene scegliere un running back nelle prime 5, se il running back è assolutamente di valore, e il trend degli ultimi anni abbiamo visto si sta evolvendo nella direzione che si scelgono dei running back nelle prime 5 che poi hanno un ottimo picco di carriera. La vedo così. Oggi come oggi il ruolo del running back si è evoluto, non è più semplicemente un runner, è un giocatore a tutto tondo. Questi ragazzi, Barkley, Ezekiel Elliott, Todd Gurley, Fournette in maniera un pochino diversa, sono tutti giocatori che possono fare ben di più che il semplice ruolo nel backfield. Possono essere interessanti sul passing game, sono dei buoni bloccatori, sono dei giocatori completi, giocatori che in effetti danno grande esplosività all'attacco. Ed inoltre, per il ruolo del running back, che è un ruolo che dura molto poco, sceglierne uno pronto subito e molto forte, molto talentuoso, garantisce che nei primi 5 anni, contando anche la option probabilmente esercitabile, si abbia un giocatore che è in grado di tenere il backfield molto bene e che possa sgravare gran parte del peso dell'attacco dalle spalle del quarterback. Quindi sì, secondo me ne vale la pena.
Lore?
Sì, io sono d'accordo con Gabri, nel senso che, come avevo anche risposto a chi ci ha scritto, nel caso specifico di Barkley, come ho già ripeto per l'ennesima volta, io non sono del tutto convinto della sua tradizionalità, mettiamola così, come running back, e quindi non lo sceglierei come prima assoluta, assolutamente no. Il ragazzo poi diceva anche addirittura nelle prime 10 lui esclude a priori la possibilità di scegliere un running back.
Comunque, regia Lorenzo Contini, se mi correggi, correggimi giusto, Matte, Desmo, Balena.
Ah, ho dimenticato Balena, scusa.
C'è comunque... la Balena. Perché lui lo riconosco sempre perché ce l'ha Balena. Va bene, non ha scritto Balena, ce l'ha Balena. Dai, vabbè, finisci.
E quindi, cioè, se il ragazzo vale, io lo scelgo anche alla 1. Cioè, se è un talento eccezionale, perché no? Come diceva Gabri, poi il trend sta cambiando, perché torno alla carica con Play Delotto. negli ultimi 3 anni abbiamo visto che, appunto, l'anno scorso alla 4 Fournette e alla 8 McCaffrey, che è un giocatore un po' particolare, si può fare un discorso diverso, però alla 4 Fournette nel 2017, nel 2016 Elliott alla 4, e per quello che ha fatto vedere fino adesso, sospensione a parte, credo che sia un running back strepitoso. Nel 2015 alla 10 era stato scelto Gurley. Dal 2010 al 2014 in top 10 ci sono state solo 2 scelte di running back, che fanno un po', diciamo, accapponare la pelle, perché nel 2012 alla 3 ci fu Trent Richardson con i Browns e nel 2010 alla 9 CJ Spiller. Quindi sicuramente questi due qui posso essere d'accordo con chi dice vabbè, ma se devo scegliere Richardson e Spiller nei primi, nella top 10, faccio anche a meno. Però se invece analizziamo le prestazioni di Gurley, Elliott e Fournette, voglio dire, anche perché, appunto, come diceva Gabri prima, un grande running back toglie tante responsabilità al quarterback, ti dà un ventaglio di opzioni offensive molto più variegato, appunto, soprattutto se sono anche in grado di ricevere e bloccare in una certa maniera, quindi... perché no? Cioè, se il ragazzo vale, è vero, è un ruolo che, insomma, soggetto a un'usura piuttosto pesante, quindi le carriere dei running back, eccezione fatta per Frank Gore, inossidabile di solito, sono abbastanza brevi, però se comunque, cioè, se è un giocatore che ti fa la differenza, perché no? Perché no, se il talento per me va premiato. Chiaro, non sceglie un punter nella top 10, anche se è il punter più forte della storia del mondo, però se si parla di una skill position, secondo me si può fare.
Ultimissima domanda, perché sfrutto un tweet di adesso del nostro amico Jimmy, che riporta una notizia, ovvero che il former Bills and Eagles wide receiver Jordan Matthews oggi visiterà i Green Bay Packers, squadra per cui Jimmy fa il tifo, e Jimmy scrive: ma un cornerback neanche per sbaglio, vero? Riferendosi ai Green Bay Packers. E allora vi chiedo, è un nome che non abbiamo ancora fatto in queste prime puntate, ma sicuramente un nome interessante, quello di Denzel Ward. Dubito possa arrivare fino alla 14, però prospetto super interessante, vi chiedo, penso sì, ma vi chiedo, potrebbe essere il giocatore giusto che aiuta la secondaria di Green Bay?
Potrebbe, ma non arriva alla 14, cioè, sono praticamente certo che questo ragazzo non può arrivare lì, è molto valido, e i cornerback forti vanno in top 10 tutti quanti, tutti gli anni. Adesso non ho i numeri sotto mano, ma è così.
E secondo te, se dovessero... Noi abbiamo parlato di Marcus Davenport oggi per Green Bay. Se dovessero decidere di selezionare un cornerback, abbiamo tolto... togliamo magari dal discorso allora Denzel Ward. Chi può essere il nome? O non lo selezioneranno perché a quel punto non ne vale più la pena?
No, beh, per non valerne la pena, no. Un buon cornerback vale sempre la pena prenderlo. Ci sono Josh Jackson di Iowa, c'è Mike Hughes di UCF, che sono due giocatori interessanti, probabilmente più Hughes di Jackson. Sono dei giocatori che potrebbero sicuramente fare il caso dei Packers, e se dovessero essere disponibili, dovesse essere disponibile magari anche Davenport, sarà una bella scelta per il front office.
Va bene, direi che questa sera abbiamo veramente cercato di esaudire tutte le vostre richieste, tutte le vostre curiosità. Vi ringraziamo anche per le domande, vi ringraziamo per la partecipazione ai sondaggi, perché così ci confondete ulteriormente le idee. Io direi, ragazzi, che per questa terza puntata di Podcast Verso il Draft è tutto. Ringrazio Lorenzo Contini, sempre preparatissimo.
Grazie a voi, Andrea. In realtà sono sempre impreparatissimo, però in qualche modo mi barca
meno male. Questo 2 giorni di registrazione facciamo.
E niente, saluto tutti i nostri ascoltatori e naturalmente voi, ciao a tutti.
E poi, grazie al padrone di casa, Gabriele Barzalotti.
Grazie mille Ande, grazie mille Lore, grazie mille a tutti, anche fate domande che siamo contenti quando arrivano le domande, riusciamo a creare una bella discussione.
Prima di salutarvi ricordo un po' tutti gli appuntamenti di FL Magazine Radio, vabbè, adesso a minuti uscirà appunto podcast verso il draft, però non siamo live quindi questa cosa da dire non ha assolutamente senso, domani ci sarà anche, quindi venerdì esce Social Football Radio Show verso 2:30, 2:30-3. Sabato puntata speciale di March Madness, il nostro podcast sul NCAA che riprende stanotte, cioè stanotte per me che sto parlando adesso, fra un quarto d'ora, quindi adesso mi siedo e guardo le partite con le Sweet 16 fantastiche, anche se non è sferoide prolato, ma è un'arancia, seguite lo stesso che è molto bello, quello che è college secondo me è meraviglioso sempre, tutto, anche la cross. Va bene, terza puntata di podcast verso il draft finisce qui, ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!